www.radiodigio.it e la storia continua. Nascita della Terra. In un remoto passato, che si misura nell'ordine dei miliardi di anni, un grosso pianeta, Nibiru, vagava sperduto nell'universo, reduce probabilmente da uno scontro di galassie. Si trattava di un pianeta dotato di una ricca atmosfera, di una certa dose di radioattività e in qualche misura di una luminosità propria. Giunto in prossimità del Sole, provenendo da sud, ne subiva l'attrazione gravitazionale, ma gli girò intorno e ripartì allontanandosi di molto, e di nuovo verso sud. Ma intanto aveva memorizzato il richiamo gravitazionale della nostra stella, per cui, giunto lontanissimo nel cielo australe, in un determinato momento, virò per ritornarvi. Iniziò così ad orbitare intorno al Sole in senso orario, adagiandosi su un'orbita ellissoidale fortemente schiacciata, formante una croce cosmica rispetto al piano dell'ellittica degli altri pianeti. Il segmento orbitale australe della croce cosmica, secondo l'epica sumerica interpretata da Sitkin, sarebbe molto più lungo di quello boreale. Questo dato, osserviamo, coincide sorprendentemente con il dato della tradizione indiana che parla di lunghissima fase di serpente, nonché, come vedremo in un prossimo momento, con il portato dalla tradizione ebraica, secondo cui l'albero, il segmento orbitale, che si trova a settentrione, è più piccolo di un cammino di 500 anni. Così scrisse Fulgido. Il passaggio di Nibiru, secondo Sitkin, avviene tra Marte e Giove, e il suo anno equivale a 3600 anni terrestri. Di questo ne parleremo in seguito. E in quel tempo lontano, fra Marte e Giove, orbitava un altro pianeta, che l'epica sumerica chiamava Tiamat. In occasione di uno o più dei suoi passaggi orbitali, Nibiru sfiorò Tiamat, arricchendola con la sua atmosfera. E questo particolare è importante perché lascia intuire che gli elementi di base, fondamento della vita, rimasero i medesimi per entrambi i pianeti. In occasione di un successivo passaggio orbitale, una delle quattro lune di Nibiru, quella che l'epica della creazione sumerica chiamava Vento del Nord, colpì in pieno Tiamat, frantumandola. Il pezzo più grosso di Tiamat andò a carambolare su un'altra orbita più vicina al Sole, e ricompattandosi in forma sferica. E questo nuovo pianeta, altri non è che la nostra Terra. Ciò che rimaneva di Tiamat si sbriciolò, rimanendo nel sito dello scontro, e quei frammenti sono i ben noti asteroidi. E la sostanza della teoria di Sitkin è che il pianeta Nibiru e il pianeta Terra condividono un'atmosfera simile. In entrambi i pianeti successivamente si sviluppò la vita, e potremmo dire in maniera parallela, ma su Nibiru lo sviluppo ebbe un decorso più celere. La teoria continua descrivendo la vicenda umana, che si svolse nel modo seguente. Circa 450.000 anni or sono, alcuni pionieri, gli Anunnaki, provenienti appunto dal pianeta Nibiru, sbarcarono sulla Terra e vi si insediarono, per l'esattezza in Mesopotamia. La scelta di quella regione fu dovuta al fatto che già allora era ricca di acqua e di petrolio. Uno dei loro scopi era l'estrazione aurifera. L'oro, infatti, è un gran conduttore e possiede delle caratteristiche schermanti, per cui viene ampiamente utilizzato nell'industria aeronautica. Sulla Terra, gli avanzatissimi Anunnaki si imbatterono, non senza provare una notevolissima sorpresa, nell'autoctono Homo erectus. Scoperti dei ricchi giacimenti auriferi nell'attuale Sudafrica, pensarono bene di utilizzare l'Homo erectus in qualità di minatore, ma ben presto dovettero constatare l'inadeguatezza dello scopo e allora decisero di migliorarlo geneticamente, innestandolo con il loro proprio materiale genetico. Da questo incrocio di laboratorio, a cui comunque una femmina Anunnaki prestò il ventre, la famosa antenata comune a tutta l'umanità, nacque l'Homo sapiens, cioè noi. L'Homo sapiens, sin dal primo momento, si trovò in una posizione di dipendenza assoluta rispetto agli Anunnaki, i quali si ponevano dunque nei confronti degli uomini come dei creatori, in cui per definizione tutto era dovuto. Essi simboleggiavano il loro pianeta con il segno della croce, la croce cosmica, determinata dall'attraversamento di orbite. I rapporti fra uomini e dei ebbero storicamente fasi alterne, ma sempre per decisione o, se vogliamo, per capriccio di questi ultimi. Da qualche millennio gli Anunnaki sembrano essersi defilati, avendo evidentemente maturato una sorta di rispetto planetario. Ma si può star certi che essi seguono attentamente la vicenda umana, con riserva di intervenire in qualunque momento. Data la parentela di tipo padre e figlio che li lega a noi, è una specie di obbligo morale, se vogliamo. È un fatto che molte grandi opere sparse qua e là per il mondo, da alcune piramidi al Tempio di Salomone, al Pantheon di Roma, fin anche alle medievali cattedrali gotiche francesi, sembrano essere caratterizzate da un'impronta tecnica e realizzativa superiore addirittura alle nostre attuali capacità in tal senso. Questa teoria spiega, a nostro avviso, alcuni importanti misteri, quali 1. L'anello mancante nell'evoluzione umana, argomento di cui si discute in continuazione. 2. La viva e vitale presenza di dei antropomorfi presso tutte le culture mondiali. 3. La stessa natura ed essenza del linguaggio mitico, dietro una intenzionale ambiguità circa le fonti e i contenuti, si cela, in realtà, un'ottica sostanziale rispetto alle individualità planetarie. Secondo la tradizione ebraica, Adamo fu creato da Dio nel 5770-80 anni or sono. In realtà, oggi noi sappiamo che tale datazione, riferita alle origini dell'Homo sapiens, è assai inadeguata per difetto. Allora, come risolvere questa contraddizione apparentemente inconciliabile fra il dato mitico-religioso e i moderni orientamenti della scienza? Ebbene, un modo forse c'è. Si potrebbe ipotizzare che almeno per un certo periodo, per misurare il tempo, non si sia utilizzato l'anno terrestre, bensì l'anno del pianeta Nibiru, alias serpente piumato, come vedremo, che secondo Sitkin equivale a 3600 dei nostri anni. D'altronde, sempre secondo Sitkin, era quanto avveniva nella vicina Sumer nei tempi antidiluviani. In questo modo la creazione dell'Adamo slitterebbe all'indietro di centinaia di migliaia di anni, avvicinandosi a una datazione maggiormente verosimile per il nostro antenato. Rimarrebbe il problema di capire quando si sia compiuto l'atto distorsivo di sostituire brutalmente l'anno di Nibiru con l'anno terrestre, senza avvertire la necessità di raggiungere la numerazione secondo la nuova unità di misura. Ma nonostante questa leggerezza, tutto ciò significherebbe in primis che ad impostare le sacre scritture siano stati dei redattori di quel pianeta. Significherebbe inoltre che anche un calendario che ha dei presupposti mitico-religiosi, come quello ebraico, può assumere una valenza di scientificità, nonostante le successive manipolazioni. E c'è di più. Ecco forse il modo per salvaguardare, una volta di più, la veridicità del messaggio biblico, trovando un reale aggancio con la scienza. www.redigio.it. E la storia continua.